Nell'ultima puntata ci siamo occupati di alcune considerazioni critiche che Grunbaum rivolge alla ricostruzione ermeneutica della psicanalisi operata da Habermas. Abbiamo visto in particolare le prime tre delle sue cinque considerazioni. Siamo ora a pagina 23 a commentare e a leggere, a commentare la quarta considerazione di Grunbaum. Afferma Grunbaum: la tesi di Habermas che il paziente sottoposto ad analisi abbia un monopolio cognitivo sulla prova e sulla confutazione delle ipotesi psicoanalitiche non è altro che un modo per sfuggire al problema. Qual era il problema? Il problema era la possibilità di controlli intersoggettivi delle affermazioni del paziente e anche dell'analista. Molte assunzioni di Freud sono controllabili senza alcun ricorso a qualsivoglia valutazione soggettiva del paziente nel corso del trattamento. Ciò nondimeno, Habermas insiste che v'è una differenza decisiva tra la conoscenza privilegiata del paziente in analisi e quella di un osservatore oggettivo nelle scienze naturali. Ora, le espressioni chiave sono: monopolio cognitivo del paziente, valutazione soggettiva del paziente nel corso del trattamento e conoscenza privilegiata del paziente in analisi. Il punto sembra essere questo. Quando si assiste ad un'analisi in cui l'analista dialoga col paziente al lettino, ma non può leggere nella mente del paziente, può solo, per così dire, indirizzarne le libere associazioni, a un certo punto il paziente ha una illuminazione, quello che nella scienza sarebbe il momento aha o il momento eureka, quello con cui Archimede pitagorico accende la sua lampadina in testa. Le scienze sono piene di insights, di momenti di illuminazione di questo tipo. Anche Kekulé, come sapete, si addormentò davanti al caminetto, guardando le volute di fumo, e al risveglio ebbe l'idea che la formula chimica del benzene era esagonale, un cerchio chiuso, e fu scoperta così la prima molecola la cui struttura era chiusa, ad anello. Ma non è che gli scienziati, la comunità scientifica, credettero che Kekulé, perché aveva avuto il momento aha, l'insight. Quella illuminazione fu poi messa alla prova. Fu poi messa alla prova attraverso controlli ed esperimenti, attraverso calcoli, deduzioni che poi permisero di progettare degli esperimenti e delle osservazioni che in effetti confermarono l'intuizione di Kekulé. Questo cosa significa? Che le intuizioni, i momenti di immediata scoperta di una verità sono importanti anche nelle scienze naturali, ma da soli non bastano a giustificare la nostra fiducia nelle ipotesi formulate durante questi momenti di illuminazione. Per quale motivo dovremmo trattare in maniera diversa il paziente in analisi, quando quel paziente, dopo 18 sedute, finalmente si ricorda di quell'abuso reale o forse di quella fantasia di abuso che accadde quando lui aveva 2 anni e mezzo, lei aveva 2 anni e mezzo? Beh, noi non possiamo prendere questo ricordo pur in buona fede, che è avvenuto al fine di un lungo percorso terapeutico, come oro colato. Non possiamo dire che il paziente ha un accesso privilegiato al suo passato e alla sua mente, che ha un monopolio cognitivo della bontà di certe interpretazioni. Non possiamo neanche dire che la conoscenza del paziente sia privilegiata. Quindi le parole chiave sono monopolio, privilegiato. Se accadesse una cosa del genere, se noi rispettassimo come oro colato i ricordi e le parole del paziente, anche sapendo e non dimenticando che sono uscite al termine di una lunga interazione con l'analista, beh, ci troveremmo effettivamente in una situazione del tutto diversa da quella delle scienze naturali, dove l'ipse dixit, l'ha detto lui, non funziona neanche se lui è Einstein o Newton o Galileo. Tutte le ipotesi vengono sottoposte a un controllo da parte di altri e si ammette questa possibilità. E vi è questa possibilità nell'analisi? Freud non l'ha mai negata. Come dice giustamente Habermas, molte assunzioni di Freud sono controllabili senza alcun ricorso a qualsivoglia valutazione soggettiva del paziente nel corso del trattamento. Uno degli punti, uno di queste affermazioni, non ha a che fare con la teoria della rimozione, ma ha a che fare con una ipotesi che Freud fa attorno alle origini dell'omosessualità. Sarebbe l'omosessualità nata da una forte repressione degli impulsi sessuali di un paziente che passa dal io amo lui all'io odio lui a lui odia me. Io amo lui, impulso omosessuale, viene represso e trasformato nel suo contrario con una mossa esaminata da Freud e diventa io odio lui. Ma questo io odio lui viene poi ritrasformato in un'altra maniera. Cambiando il soggetto e l'oggetto dell'odio diventa lui odia me. Ma allora a questo punto comincio a diventare paranoico perché comincio a pensare che le persone che io amo, anche con un trasporto sentimentale e sessuale, mi odino. Ipotesi molto suggestiva e che a prima vista sembra plausibile. La dobbiamo lasciare al monopolio cognitivo di un paziente che si ricorda finalmente i suoi impulsi omosessuali? Oppure possiamo sottoporla a un controllo intersoggettivo? Qualunque cosa pensasse Freud della materia, di questo argomento, è evidente che l'ipotesi eziologica dell'omosessualità avanzata da Freud può essere sottoposta a un controllo intersoggettivo, un controllo che nemmeno dipende dai racconti dei singoli pazienti omosessuali o paranoici. Poiché si può pensare che in società e in ambienti in cui è venuta meno la repressione dell'omosessualità, la sua condanna sociale e familiare, i casi di paranoia siano molto decresciuti. E questo accade, questa diminuita pressione sociale contro l'omosessualità caratterizza tutte le nostre società occidentali avanzate in questo secolo, in questo millennio, e soprattutto alcune parti degli Stati Uniti o quelle metropolitane, specie sulla costa occidentale. Se si facessero delle analisi epidemiologiche sulla paranoia, forse si potrebbero trarre delle indicazioni. Se vediamo che il numero di paranoici è costante in ogni cultura, quale che sia l'atteggiamento verso l'omosessualità, bene, allora cominceremo a dubitare di una correlazione causale tra la repressione dell'omosessualità e la paranoia. Ci sono molti altri esempi che si possono fare e in ogni caso va restituita al mittente, cioè a Habermas, una tesi estrema sul monopolio cognitivo che il paziente avrebbe della verità sul suo passato. Spiace dirlo, spiace ricordare un esempio ancora banale, ma è stato fatto negli Stati Uniti durante numerosi processi penali basati su ricordi accaduti nelle sedute di psicoterapia. Beh, in questi processi si è mostrato che in molti casi non poteva essersi verificato l'abuso perché l'abusante era morto, o era in Vietnam, o era in guerra, o era all'estero per un periodo molto lungo. E in questo caso il paziente si era sbagliato. Va bene. E passiamo alla quinta considerazione di Habermas, quando dice, pagina 23, numero 5, il libro del 1971 di Habermas è viziato dal fatto che non tiene conto dell'illuminante discussione sul ruolo della falsificazione in fisica fatta mezzo secolo prima da Pierre Duhem. Essendo disinformato, Habermas si basa su una scorretta nozione della logica della confutazione delle ipotesi fisiche e perciò ipotizza l'esistenza di un falso contrasto tra questa logica e quella della confutazione delle interpretazioni psicoanalitiche. Questo è davvero piuttosto grave, piuttosto bizzarro. Il punto è che probabilmente Habermas, questo però non lo direbbe mai Grunbaum, che è una persona molto gentile, conosce molto poco la filosofia della scienza e a quanto pare conosce gli scritti di Freud molto meno bene di quanto li conosca Grunbaum. E questo lo induce a vedere delle false differenze di metodo, di natura, di finalità cognitiva tra la psicanalisi e le normali scienze naturali, e le altre scienze naturali. Anzi, non si può neanche dire le altre scienze naturali. Tra le scienze naturali e quell'edificio intellettuale, quella disciplina del tutto peculiare che è la psicoanalisi, secondo Habermas. In realtà, quando Habermas insinua che nelle scienze naturali falsificare le ipotesi sia una faccenduola da ragazzi molto semplice, trovi un controesempio e butti via l'ipotesi. Diverso è la complessità delle ipotesi psicoanalitiche anche nella loro applicazione al singolo paziente, per cui essendo interpretazioni non ci sarà nessun episodio, singola parola, frase o racconto del paziente o dei pazienti nel caso di ipotesi generali che ti permettono di buttare via un'ipotesi psicoanalitica, un'ipotesi interpretativa. Le interpretazioni sono complesse, raffinate, sofisticate, non si lasciano buttare via da un semplice controesempio, direbbe probabilmente Habermas se parlasse in un linguaggio piano, come sarebbe compito anche dei filosofi generalisti che si occupano di tutto, come ha fatto lui nella sua lunga esistenza. Ma è fuori bersaglio, perché anche la falsificazione delle ipotesi scientifiche è maledettamente complessa, come capì Pierre Duhem prima di Popper, e poi i filosofi successivi a Popper, Popper stesso, hanno dovuto rendersi conto che un conto è insegnare la semplicità della falsificazione popperiana nei licei, un conto invece è capire come funziona la falsificazione delle ipotesi scientifiche, dove un intero sistema teorico viene messo a confronto con l'evidenza, e se l'evidenza osservativa dice che qualcosa non funziona, tu non sai mai bene cosa non funziona. Ma per fortuna voi queste cose le sapete perché avete assistito alle lezioni mirabili sul problema di Duhem, e nelle dispense trovate spiegato il tutto. Ma allora, in tal modo, dice il nostro Grunbaum, Habermas cerca di sostenere l'esistenza dell'autoinganno scientistico di Freud, nel capitolo 10 di questo libro del 71, proprio con quelle tesi che i Foundation mostrano essere insostenibili. Tesi sulla scienza. Tesi insostenibili sulla scienza sono alla base dell'interpretazione, mi riscusate, del bisticcio che Habermas propone di Freud come qualcuno che fa cose completamente diverse dagli scienziati con la sua pratica psicoanalitica, con la sua terapia, ma quando poi pensa al significato di quello che fa cade vittima di questo strepitoso inganno, autoinganno scientifico. Habermas sostiene che tale autoinganno ha avuto conseguenze di vasta portata, se solo si considera, dice Habermas, che esso ha impedito che ci rendessimo conto di come la psicoanalisi abbia in realtà un modo di indagine profondamente ermeneutico, cioè interpretativo, costituendo il solo tangibile esempio di scienza che ammette una metodica riflessione su se stessa e che costituisce un potenziale prototipo per tutte le altre scienze dell'uomo. Sconcertante, naturalmente, questo pezzo. Habermas, nel riassunto che ne fa Grunbaum, appunto sostiene che il metodo della psicoanalisi, un metodo interpretativo, è completamente diverso dal metodo scientifico, cioè un metodo basato sull'osservazione e la teoria. Interpretare, comprendere, potremmo dire se usassimo la parola di Dirti è cosa, è faccenda interamente diversa dallo spiegare. Interpretare la mente di un individuo, il suo comportamento consconscio, nevrotico, per esempio, e lo scantinato inconscio della sua anima è cosa completamente diversa da spiegare come funziona un'eruzione vulcanica. Pensa Habermas. E aggiunge che la psicoanalisi è il solo esempio di scienza che sa riflettere su se stessa e che quindi è un prototipo per tutte le altre scienze umane. Ma non lo so se questa affermazione può essere comperata alla lettera. Per esempio, la storia riflette su se stessa. Esistono storie della storia, cioè storie della scienza storica. La sociologia riflette su se stessa. Esistono sociologie. Analisi sociologiche di come si forma la conoscenza sociologica. Non so, è chiaro che il fisico, quando riflette su se stesso, non fa più della fisica, ma che nell'ambito delle scienze umane la psicanalisi abbia questo statuto particolare è davvero contestabile. Si può però dire, a onore di Habermas, e forse contro il gentilissimo Grunbaum, che davvero la ricostruzione ermeneutica della psicanalisi ha creato, soprattutto in Francia, forse anche in Germania, un ambiente per cui molti psicoanalisti oggi fanno psicanalisi secondo uno stile che Habermas e Ricoeur approverebbero, cioè fanno terapie analitiche, anche in teoria analitica, in uno stile che assomiglia molto all'ermeneutica prediletta da Habermas e da Ricoeur, e che per alcuni potrebbe sembrare una tecnica raffinata di divinazione, di lettura dei fondi di caffè. Amen. Ci sentiamo tra poco.